Io ringrazio veramente di cuore il Centro Pio La Torre per avermi invitato a questo incontro con voi ragazzi, che è il primo che faccio come procuratore antimafia nazionale, ma che diciamo è per me abituale come magistrato. Sono 30 anni che io incontro i giovani nelle scuole, vorrei farlo anche più spesso se diciamo non dovessi anche poi occuparmi più direttamente del mio ufficio e del mio lavoro. Ma è una cosa a cui tengo moltissimo, il rapporto con i giovani, poter parlare dei temi della giustizia e della legalità ai giovani è per me, si sente? È per me un fatto molto importante, credo che faccia parte in fondo del lavoro del magistrato, che non può chiudersi nel proprio lavoro, deve anche comunicare nelle forme più corrette quelle che sono le sue esperienze, perché da queste esperienze si possono ricavare delle indicazioni, delle riflessioni e forse anche un po' di conclusioni per quello che riguarda il contrasto, la necessità del contrasto alle mafie, a tutti i tipi di mafie, da parte non solo dello Stato, perché questo contrasto deve essere non solo da parte dello Stato, ma anche della società civile, della parte sana della società. Che cosa sono le mafie? Lo ha già detto il dottor Lo Monaco molto bene. Che cosa sono le organizzazioni mafiose? Di che parliamo? Di che parliamo? Parliamo di strutture umane di potere, di associazioni di uomini e purtroppo anche di donne spesso, che hanno come obiettivo finale l'arricchimento illecito, l'arricchimento, l'accumulazione di capitali con mezzi illeciti. Oggi abbiamo anche una definizione dell'associazione mafiosa che sta scritta in una norma del codice penale. L'articolo 416 bis del codice penale, quello che è entrato nel nostro ordinamento grazie alla legge voluta, fortemente voluta e pagata a prezzo della vita da Pio La Torre. L'articolo 416 bis definisce il metodo mafioso, che è il metodo appunto di queste associazioni per delinquere, le quali, avvalendosi della forza di intimidazione propria del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per coloro che ne fanno parte e anche per coloro che ne subiscono le pressioni, ha per scopo la commissione di reati produttivi di profitto illecito e anche al di là della commissione di reati ha per scopo il controllo del territorio, il controllo dell'economia e anche il controllo delle istituzioni e delle istituzioni politiche. Questo, diciamo, è il metodo mafioso come viene definito, che poi è una definizione che deriva dalla elaborazione fatta negli anni precedenti da tutta una giurisprudenza, dai giudici che qui in Sicilia, ma anche in continente, in altre zone del nostro paese, si sono occupati del fenomeno mafioso o di fenomeni simili a quello mafioso, come la camorra napoletana, l'andrangheta calabrese e la Sacra Corona Unita in Puglia. Sono fenomeni che, fatte le debite differenze, hanno questo comune denominatore, la pratica del metodo mafioso con obiettivi di arricchimento e di controllo dell'economia e della politica. Se volessimo ulteriormente definire, affinare questa nostra definizione, potremmo dire che sono tre le caratteristiche delle organizzazioni mafiose. La prima è la territorialità. L'organizzazione di tipo mafioso ha come punto di riferimento sempre un territorio, che può essere più o meno ampio, che può essere, diciamo, anche transregionale, ma è comunque un territorio nel quale opera, nel quale ha sede principale l'associazione mafiosa, che poi si può diramare, si può diffondere, può andare anche al nord, può andare a ramificarsi perfino fuori dal territorio nazionale, perfino nel territorio dell'Unione Europea, e tornerò su questo aspetto che mi sembra importante, ma comunque l'organizzazione mafiosa ha sempre un punto di riferimento territoriale molto preciso. Il secondo aspetto è la politicità. Le organizzazioni mafiose tendono a rapportarsi con la politica perché la politica consente loro di esercitare o di controllare il potere e quindi i centri di spesa. Pensate al controllo sugli enti locali finalizzato alle infiltrazioni nel settore degli appalti, che sono un settore dell'economia produttivo di reddito. Le mafie, le organizzazioni mafiose tendono a controllare gli appalti pubblici perché, diciamo, attraverso il controllo degli appalti pubblici possono accumulare ricchezza. Il terzo aspetto è la mimeticità. L'organizzazione mafiosa tu non la riconosci subito, il mafioso non lo riconosci subito, anzi, diciamo, il vecchio mafioso, quello con la coppola storta e la lupara sotto il braccio, ormai non esiste più. Oggi il mafioso è quasi sempre apparentemente un manager, è quasi sempre apparentemente un professionista. E qui torniamo al discorso che faceva il dottor Lo Monaco dei collegamenti che ci sono tra le organizzazioni mafiose e la società civile, il mondo delle professioni, il mondo delle attività legali, il mondo delle imprese legali. La forza delle organizzazioni mafiose sta in questi collegamenti che hanno con la società civile, con le professioni, con le imprese, attraverso le quali poi hanno anche occasione di riciclare i profitti illeciti, perché l'organizzazione mafiosa accumula i profitti illeciti attraverso le estorsioni, i traffici stupefacenti, le altre attività di traffico anche transnazionale, attraverso gli appalti, attraverso le frodi comunitarie, attraverso tutto quello che, come dire, è l'armamentario di reati tipicamente mafiosi. E questi soldi che vengono così accumulati poi devono essere reinvestiti per una elementare legge di economia, per cui i soldi non si tengono sotto il letto o sotto i mattoni di casa, si reinvestono, si riciclano. Per riciclare questi soldi è necessario avere rapporti con l'economia legale, quindi il reinvestimento nell'economia legale attraverso il finanziamento delle imprese, attraverso l'acquisto di beni immobili, attraverso l'acquisto, l'acquisizione di imprese produttive. Tutto questo è la vera forza delle organizzazioni mafiose. Non esiste organizzazione mafiosa degna di questo nome che non abbia un rapporto, che non tenda quantomeno ad avere rapporti con la politica, con l'economia e che non ricicli i propri profitti per moltiplicarli attraverso l'economia legale. Tutti, prima o poi nella vita, ci imbattiamo nelle mafie. E questo, diciamo, lo dico a voi giovani perché è un'esperienza che io ho fatto a 30 anni. Forse qualcuno può farla anche prima. Io l'ho fatta a 30 anni, quando ero giudice al Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino. Era l'anno del terremoto, 1980, forse molti di voi ricordano, hanno letto, hanno saputo che nel 1980 ci fu un terribile terremoto in Irpinia che distrusse intere cittadine, interi paesi. Sant'Angelo dei Lombardi era l'epicentro del terremoto. Io ero giudice al Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi. Quando crollarono i palazzi, la città fu distrutta, io insieme a altri due miei colleghi ci organizzammo, ci demmo da fare perché eravamo giovani, per riprendere subito l'attività giudiziaria, anche per capire se quei palazzi di 8 piani che erano crollati per la sola forza del sisma o perché c'erano stati dei difetti di costruzione. Mi fu detto, e poi lo accertammo rapidamente, che c'erano stati difetti di costruzione, perché il cemento non era buono, perché i palazzi erano stati costruiti in economia, perché le imprese che avevano costruito quei palazzi crollati, che avevano fatto migliaia di morti, erano imprese della Camorra, erano imprese collegate al clan Nuvoletta di Napoli, di Marano di Napoli. Qualche anno dopo scoprimmo, e qui torniamo al discorso che faceva prima il dottor Lo Monaco, che il clan Nuvoletta era un clan mafioso, non era Camorra, era proprio mafia, era un clan collegato a Cosa Nostra, a Cosa Nostra siciliana. E come era successo tutto questo? Era successo che nel 1970 alcuni mafiosi di primissimo piano, come Bagarella, Riina ed altri, erano stati trasferiti al confino, tolti, portati via dalla Sicilia e trasferiti al confino in Campania. Qui avevano colonizzato il territorio campano e avevano costituito delle vere e proprie enclave di Cosa Nostra siciliana in territorio campano. Il clan Nuvoletta era la principale di queste organizzazioni collegate a Cosa Nostra. Quindi io mi imbattei, inciampai quasi, diciamo, senza sapere niente, in questa organizzazione mafiosa che aveva contribuito a provocare la distruzione in Irpinia. Allora capii che forse valeva la pena impegnarsi nel contrastare le organizzazioni mafiose, capii che forse era lì il cuore del problema. Che cos'è? Era lì il cuore del problema. E quando dopo 2 anni andai alla Procura di Napoli, trasferito, cominciai ad occuparmi di questo fenomeno. E dopo 2 anni, era il 1982, l'anno della legge Rognoni-La Torre, l'anno degli omicidi, dell'omicidio di Pio La Torre, del prefetto Dalla Chiesa, e fu anche l'anno in cui Giovanni Falcone cominciò ad avviare le proprie indagini sotto, diciamo, l'impulso del consigliere istruttore Rocco Chinnici. Proprio in quell'anno il pool di Palermo, il pool antimafia del Tribunale di Palermo, cominciò le grandi indagini che poi, diciamo, si sarebbero sviluppate negli anni successivi e avrebbero portato anche all'incriminazione, all'arresto, alla condanna dei cugini Salvo, di Ciancimino e di altri, diciamo, soggetti legati alle organizzazioni mafiose, che rappresentavano l'espressione sul piano politico, sul piano economico, delle organizzazioni mafiose. Questo fu accertato proprio in quegli anni, proprio a partire dal 1982 fino agli anni successivi, fino poi, diciamo, all'inizio della collaborazione di Buscetta, al primo maxi processo che risale all'inizio al 1984. Così con questa. E questo sviluppo progressivo delle indagini fu proprio favorito dalla legge Rognoni-La Torre, che poi, insomma, si chiama Rognoni-La Torre, ma diciamo l'anima di questa legge fu Pio La Torre, diciamo la verità, e dal reato di cui all'articolo 416 bis, l'associazione mafiosa, dalla previsione della possibilità di intervenire contro le mafie anche sul piano delle misure di prevenzione patrimoniali. A questa stessa legge risale l'introduzione nel nostro ordinamento delle misure di prevenzione patrimoniali, che sono uno strumento importantissimo, perché se le mafie hanno come obiettivo l'accumulazione di ricchezze illecite, tu le colpisci in modo efficace togliendo loro le ricchezze che hanno accumulato. Ancora più che doverosamente arrestando, processando e facendo condannare i responsabili, i componenti e i complici esterni delle associazioni mafiose, tu le colpisci queste associazioni se gli sottrai i beni illecitamente accumulati. Ecco l'importanza delle misure di prevenzione patrimoniali, ecco l'importanza dei sequestri e delle confische dei beni mafiosi. E qui però tornerò tra non molto. Ragazzi, io non voglio parlare molto, perché preferisco poi che siate voi a intervenire, a sollecitare le mie risposte su temi che trovate più interessanti. Però voglio fare un piccolo inquadramento. Tra il 1982 e il 1992 si sviluppò la grande azione antimafia e lo si fece non solo qui in Sicilia, ma anche in Campania ed anche in Calabria, ed anche in altre zone del paese dove cominciavano a infiltrarsi le organizzazioni mafiose. Voglio dire che il movimento antimafia giudiziaria, ma anche l'antimafia sociale, si sono sviluppati proprio in quel decennio. Poi negli anni dal 92, dalle stragi di Capaci e Via D'Amelio fino ai giorni nostri, diciamo, sono stati fatti ulteriori progressi, sia sul piano normativo, abbiamo avuto nuove norme incisive, devo dire, ormai, come dire, lo strumentario normativo è quasi completo, manca ancora qualche cosa, ma diciamo lo strumentario normativo è quasi completo. Abbiamo avuto nel 92, nel 91 addirittura, perché fortemente voluta da Giovanni Falcone, la Procura Nazionale Antimafia, l'ufficio che io attualmente dirigo, come la Direzione Investigativa Antimafia, che è un ufficio di polizia interforze che affianca, diciamo, la magistratura inquirente nell'attività di indagine contro le organizzazioni mafiose. Sono strutture investigative e giudiziarie volute fortemente da Giovanni Falcone, il quale aveva capito una cosa, con il suo genio e la sua lungimiranza, aveva capito che se l'organizzazione giudiziaria non si dà un assetto in termini di maggiore coordinamento delle indagini, di maggiore efficienza, di maggiore circolazione delle informazioni, non avremmo mai potuto contrastare efficacemente le mafie. Quindi, diciamo, se le organizzazioni mafiose hanno un centro direttivo e hanno poi delle articolazioni periferiche, anche lo Stato si deve un po' organizzare così, con un centro di coordinamento, la Procura Nazionale Antimafia, e le articolazioni investigative periferiche, che sono le direzioni distrettuali antimafia, le 26 direzioni distrettuali antimafia distribuite in ciascuno dei 26 distretti di Corte d'Appello in cui è divisa l'organizzazione giudiziaria nel nostro Paese. E poi la professionalità, e poi la circolazione delle informazioni, e poi il coordinamento, il decidere in modo unitario dove andare a investigare, dove andare a contrastare, senza dispersioni, senza accavallamenti, senza gelosie, senza contrasti. Ecco, unitarietà dell'azione di contrasto alle mafie. Questa è stata la grande idea che ha animato l'azione di Giovanni Falcone negli ultimi anni della sua vita e che è stata poi realizzata, purtroppo, diciamo, avviata dopo il suo sacrificio e dopo quello di Paolo Borsellino, ma comunque, diciamo, si è avviata. E oggi è nel nome di questi nostri due grandi martiri e anche degli altri caduti, voglio ricordare Rosario Di Latino, Rocco Chinnici, Terranova, insomma, Gaetano Costa, insomma, tutti i martiri, diciamo, della giustizia e del contrasto alle mafie. Ecco, grazie a loro noi oggi possiamo dire che abbiamo una conoscenza, abbiamo acquisito una conoscenza, un'esperienza e una capacità di contrasto che gli altri paesi, che pure ormai sono afflitti da fenomeni mafiosi analoghi a quello italiano, ancora ci invidiano. E qui il discorso poi si sposta su due versanti, il versante della scuola e quello dell'Unione Europea. Sulla scuola già si diceva prima, la scuola è fondamentale, diciamo, nella lotta contro le mafie. Qualche giorno fa sono andato a Casal di Principe, che è un territorio mafioso, profondamente mafioso, nella provincia di Caserta, perché si inaugurava l'anno scolastico e lo si faceva davanti al ministro della pubblica istruzione, la professoressa Carrozza. E io intervenni a questa inaugurazione, volli andare, per fare un discorso molto chiaro e molto semplice, per dire: guardate che la magistratura, le forze dell'ordine, negli ultimi 20 anni, ma diciamo pure negli ultimi 30, dall'82 ad oggi, hanno fatto con i mezzi che avevano tutto il loro dovere fino in fondo. E continueranno a farlo, ma l'azione della magistratura e delle forze di polizia è necessaria, ma non è sufficiente. Poi deve intervenire il resto dello Stato. Deve intervenire innanzitutto la scuola. Bisogna fare scelte importanti, bisogna investire nell'istruzione, perché la mafia è innanzitutto un fenomeno culturale, sottoculturale. E allora l'istruzione è uno strumento potentissimo contro le mafie, la cultura è uno strumento potentissimo, quindi bisogna investire nella cultura e nell'istruzione. Solo così, attirando con gli strumenti dell'istruzione e della cultura i giovani ai temi verso i principi di legalità, di giustizia, di democrazia compiuta, di libertà, di solidarietà, tutti quei principi che stanno scritti nella prima parte della Costituzione, che tu puoi insegnare e devi insegnare nella scuola ai giovani, solo così potranno essere vinte le mafie. Solo combattendo contro la dispersione scolastica. Pensate che nel Mezzogiorno sfioriamo il 15% di dispersione scolastica, è una percentuale incredibile, inammissibile, inaccettabile. Perché? Perché la dispersione scolastica, e quindi diciamo i giovani che non vanno a scuola, è un veicolo potentissimo, diciamo, verso le organizzazioni mafiose. Se il giovane non va a scuola, se rimane a casa o sta in mezzo alla strada, è facilmente preda delle organizzazioni mafiose. Soprattutto io penso all'esperienza mia di Napoli, penso a Scampia, che è un mercato della droga purtroppo tra i più vasti d'Europa. Pensate ai tanti giovani che non vanno a scuola per fare le vedette dello spaccio di stupefacenti a Scampia e in chissà quanti altri posti, diciamo, del nostro mezzogiorno. Allora combattere la dispersione scolastica significa combattere direttamente, lottare direttamente contro le organizzazioni mafiose e i trafficanti di droga e i trafficanti di morte. E poi naturalmente il lavoro. L'articolo 4 della Costituzione, vorrei parlare, ma forse ci tornerò con le vostre domande sui temi della Costituzione. L'articolo 4 della Costituzione, sapete che dice l'articolo 4? L'articolo 4 dice che il lavoro è un dovere e un diritto dei cittadini, è un dovere e un diritto. E tocca alla Repubblica promuovere le condizioni perché questo diritto al lavoro sia effettivo. È possibile pensare a una lotta contro le mafie senza assicurare contemporaneamente l'effettività del diritto al lavoro, all'occupazione per i giovani cittadini del nostro paese? Io penso che non sia possibile. Quindi impegnarsi per il lavoro, per lo sviluppo sano, corretto, trasparente, è direttamente impegnarsi contro le mafie, come pure il principio di uguaglianza, l'articolo 3. L'articolo 3 capoverso della Costituzione, leggetela la Costituzione ragazzi, soprattutto la prima parte, diritti e doveri dei cittadini. L'articolo 3 capoverso della Costituzione dice che, anzi il primo comma, diciamo il primo comma, dice che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge. Attenzione alla scansione, hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge. La prima cosa è la dignità sociale. La dignità sociale dei cittadini è una cosa che va assicurata a tutti i cittadini. Come? Attraverso il lavoro, attraverso l'istruzione, attraverso le condizioni di libertà, di solidarietà e di salute, di tutela dell'ambiente, tutto ciò che fa di una vita degna di essere vissuta, la dignità sociale. Poi c'è l'uguaglianza davanti alla legge. E poi al capoverso dell'articolo 3 c'è scritto che la Repubblica deve rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione, diciamo, degli obiettivi di vita di ciascun cittadino del nostro paese. Tutto questo deve essere un impegno della Repubblica. E guardate che le mafie, la vera forza delle mafie, sta nelle disuguaglianze sociali. Le mafie sfruttano e si rafforzano dalle disuguaglianze sociali, fanno affari con i ricchi senza scrupoli e reclutano i deboli, gli emarginati, i disperati nelle file della militanza mafiosa. Vedete come sfruttano questa disuguaglianza, si infilano nella disuguaglianza, come pure si infilano nelle disuguaglianze ordinamentali. E qui andiamo al discorso dell'Europa e finisco. Oggi è un fenomeno, oggi il problema mafioso non è più un problema nostro nazionale, e abbiamo esportato mafie le quali, e poi le organizzazioni mafiose italiane che si sono andate a ramificare nel territorio europeo, hanno fatto stretto rapporti criminali con le organizzazioni criminali indigene dei vari paesi. Quindi è un problema europeo. La Unione Europea se ne sta rendendo conto, sta andando avanti anche un processo normativo, diciamo, di assimilazione della normativa europea alla normativa italiana che il mondo ci invidia. Ma intanto, però, diciamo, è un problema europeo. E anche a livello europeo le mafie si sono ramificate sfruttando le disuguaglianze normative, andando a collocare le proprie attività economiche illecite o a riciclare i proventi delle attività illecite nei paesi nei quali minore la pressione investigativa, nei paesi nei quali non ci sono ancora quelle norme che noi abbiamo, come la confisca, come le misure di prevenzione, come tutto lo strumentario contro, diciamo, la patrimonialità mafiosa, andando a collocarsi dove non ci sono ancora quelle norme. Allora qual è l'impegno dell'Unione Europea, che devo dire è attivato e promosso dai nostri parlamentari a livello di Parlamento Europeo in modo assolutamente trasversale, per fortuna? L'impegno è questo: armonizzare la normativa a livello di paesi dell'Unione, la normativa antimafia, in modo che si possa fare veramente tutti fronte comune. Questo è anche un problema che riguarda oggi l'attualissimo tema della tratta di esseri umani, è un problema generale, ma credo, diciamo, che le cose siano anche su questo versante avviate abbastanza bene, quindi c'è da essere ottimisti. Alla fine qual è la domanda e qual è la risposta? La domanda è questa: ma lo Stato potrà mai vincere le mafie? Giovanni Falcone 30 anni fa, nell'83, espresse quel famoso pensiero che oggi è riportato in tutti i libri: la mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani ha avuto un inizio e avrà una fine. Dopo 30 anni non si vede ancora la fine di questo fenomeno. Allora che è successo? Ci sono stati fattori di sviluppo, nonostante gli sforzi, nonostante che lo Stato abbia fatto sforzi notevolissimi, devo dire, l'apparato giudiziario e investigativo, intendo. Nonostante che ci siamo dati, il Parlamento ci abbia anche dotato di leggi efficaci, però le mafie non sono state vinte ancora. Allora che cosa si deve fare per vincere le mafie? Perché le mafie diventino un ricordo? Beh, insomma, la domanda se lo Stato vincerà mai sulle mafie, la risposta mia è sì, se lo vuole. Se lo vuole. Bisogna volerlo veramente. E qui torniamo a tutto il discorso delle connivenze, delle complicità, dei legami che debbono essere recisi. Bisogna fare una scelta, diceva Falcone, bisogna decidere chi sta da una parte e chi sta dall'altra. In modo netto, in modo deciso, in modo definitivo. Quando la nostra classe dirigente, voi giovani, perché siete voi la futura prossima classe dirigente, avrà fatto questa scelta, allora potremo dire della mafia